Modem.
Dietro a quelle matite ci sono persone, ci sono vite, le nostre, dietro alle matite spezzate che nessuno e nessuna avrebbe dovuto vedere, né tantomeno descrivere in prima pagina. Non abbiamo voluto un processo pubblico. Abbiamo chiesto le porte chiuse in prima istanza e di nuovo in appello. Avremmo voluto lasciar fuori anche i media da quei tribunali. Non l'abbiamo deciso noi, ma erano lì. Il diritto all'informazione prevale sul diritto alla sfera privata? Al rispetto, alla dignità di tutte le vittime e delle persone coinvolte?
Le parole di chi ha subito delle violenze sessuali, ha denunciato e ha affrontato un iter processuale durato più di 4 anni. Un processo molto mediatizzato e molto seguito dalla politica che si è concluso questa settimana dal punto di vista giudiziario. L'imputato, l'ex funzionario del Dipartimento Sanità e Socialità, è condannato in via definitiva per coazione sessuale e stupro. I fatti risalgono a 17 anni fa, la condanna riguarda gli abusi nei confronti di un allora appena maggiorenne. Buongiorno dalla redazione di Modem, Alice Pedrazzini al microfono, alla regia Franco Cristini e Gabriele Della Casa assicura la messa in onda del programma. Cosa vuol dire quindi affrontare un processo per abusi sessuali? Qual è l'interesse pubblico di un processo di questo genere e come bilanciarlo poi con la tutela della sfera privata? È un lavoro meticoloso questo che affronteremo oggi insieme, ma prima di cominciare il dibattito con alcuni ospiti già collegati con noi, sentiamo le vittime in una lettera aperta. Abbiamo già sentito alcune frasi, adesso ascoltiamolo, sentiamo una lettera che è stata indirizzata a chi questo processo lo ha seguito.
Dietro a quelle matite ci sono persone, ci sono vite, le nostre dietro alle matite spezzate, che nessuno e nessuna avrebbe dovuto vedere, né tantomeno descrivere in prima pagina. Non abbiamo voluto un processo pubblico, abbiamo chiesto le porte chiuse, in prima istanza e di nuovo in appello. Avremmo voluto lasciar fuori anche i media da quei tribunali, non lo abbiamo deciso noi, ma erano lì. Il diritto all'informazione prevale sul diritto alla sfera privata, al rispetto, alla dignità delle vittime e di tutte le persone coinvolte? Ma dov'è il limite tra il diritto ad informare e il rischio di abusare ancora dei vissuti di chi di abusi ne ha già subiti? Non sta a noi adesso commentare le affermazioni dei media o di esponenti di partito, né tantomeno le norme, le procedure o le sentenze. Non ora, non in questo modo, non per alimentare altre strumentalizzazioni. Forse un giorno lo faremo, forse domani o il giorno dopo, o dopo 8 giorni, o tra altri 15 anni. Se interveniamo ora è solo per lanciare un appello. Chiediamo rispetto. Per chi si è esposta in sede penale, per chi ha testimoniato, per chi ha accettato di riaprire ferite e rivivere umiliazioni e violenze, per le famiglie di tutte le parti coinvolte, compagne, compagni, mariti, genitori, figli e fratelli, che mai avrebbero dovuto scoprire dai racconti storpiati dei media quanto accaduto e quanto denunciato a 11, 15 o 17 anni di distanza. Un procedimento penale segue regole rigide e definite, non può giudicare quel che è prescritto e neanche quel che non rientra nelle caselline previste dal codice penale. Ma non significa in alcun modo che certi fatti non siano accaduti, che non vi sia stata sofferenza o che in quel momento non costituissero reato. Sia la prima istanza, sia la corte d'appello hanno creduto alle testimonianze di altre donne. Donne che hanno sofferto, donne che hanno denunciato. Fatti prescritti, fatti non più perseguibili. Vite, persone, senza le quali probabilmente non vi sarebbe stata questa condanna. Non importa chi, quando, dove, se ne è parlato in entrambi i processi e i media erano lì, ma le hanno ignorate. Ci sono persone, ci vuole un plurale. Solo avance. Solo un episodio, solo una vittima, solo coazione, solo. Dietro ad ogni solo c'è una matita spezzata, c'è una violenza negata, c'è una vittima disprezzata. Forse non è facile per una o un giornalista trovare le parole per riferire di temi così delicati? Di certo non lo è per le vittime e magari anche quelle testimonianze decisive non ci sarebbero state senza il necessario rispetto per la dignità di chi ha parlato. Da parte di inquirenti, Ministero Pubblico e membri delle corti, al di là di quanto previsto dalle procedure, persino in quelle ore di domande e ricostruzioni incalzanti e intrusive, siamo state trattate come persone. Le motivazioni delle vittime e il loro interesse sono state ampiamente spiegate quando era opportuno. Ne ha riferito la procuratrice pubblica in entrambi i processi. Sono state riprese dalle corti, nelle sentenze. Non c'è nulla da inventare. Non abbiamo mai voluto una caccia agli orchi e non vi è alcun legame né con MeToo né con un presunto processo di guarigione. Nel 2005 e nel 2017, all'avvio dell'inchiesta e al primo processo e di fronte alla Corte d'Appello, lo stesso intento, riconosciuto da una sentenza e riconfermato da un'altra. Evitare che in futuro altre ragazze subissero la stessa traumatica esperienza. L'interesse pubblico, ammesso che esista, potrebbe semmai concentrarsi su quello, che non è solo un punto in quelle sentenze, ma semmai è il punto di cui valga la pena parlare. Su tutto il resto, sulle vite, sui vissuti, di chi si trova a dover fare i conti con quelle matite spezzate, ci vorrebbe almeno rispetto.
Queste dunque le parole delle vittime. Con noi per tematizzare il percorso di chi affronta un processo per abusi sessuali e anche per capire il difficile compito di riferirne, di parlarne, quindi abbiamo diversi ospiti che presenterò man mano. Saluto per iniziare il collega giornalista Andrea Manna, vice direttore della Regione. Buongiorno.
Buongiorno.
Andrea Manna, abbiamo sentito che le vittime preferirebbero, almeno queste vittime, preferirebbero di gran lunga che non ci fossero i media in aula. È una richiesta che puoi capire?
Sì, la capisco, però si tende un po', come spesso accade, a fare il processo ai media, ai giornali, alle testate online, quindi ai professionisti dell'informazione. C'è però un articolo della Costituzione, l'articolo 30, che dice che l'udienza e la pronuncia delle sentenze sono pubbliche. Chiaramente la legge può prevedere delle eccezioni. I processi a porte chiuse sono, questa possibilità è prevista, che conduce, cioè il giudice può ammettere la presenza dei giornalisti. Siamo sempre alle solite, cioè ci sono delle esigenze che non collimano, però appunto il processo è anche un momento di verifica dell'amministrazione della giustizia e io non so, ma non credo di aver letto delle cose in relazione a questo caso, quindi in relazione sia soprattutto a quelle che sono state le cronache del processo, non mi sembra di aver letto degli apprezzamenti o delle valutazioni che, o dei particolari che permettessero di riconoscere le vittime.
È chiaro che qualche elemento ci sono sempre un po' questi dettagli,
sì,
che,
no, ma d'accordo,
che riconducono.
Sì, d'accordo, però voglio dire, nelle redazioni ti posso assicurare, lo puoi confermare anche tu, c'è veramente un'attenzione accresciuta, particolare, soprattutto in questi casi, in questi processi concernenti reati sessuali.
Quindi anche chi partecipa è cosciente un po' del potere che si ha e dei rischi che si corrono,
no,
della responsabilità soprattutto che si ha nel raccontare, nel riferire.
Ma no, indubbiamente, semmai, ecco, forse andrebbero finalmente processati, tra virgolette, i social media, dove lì non c'è nessun filtro spesso e non c'è nessun controllo, perché lì scrivono tutti che si sentono autorizzati di scrivere tutto. Manca questo filtro che è rappresentato dalla professionalità del giornalista.
Anche perché non va chiunque a processo, penso che anche lì ci arriveremo, i giornalisti comunque devono sapere che responsabilità hanno. Io saluto anche Luca Lidi, avvocato e membro del Consiglio Svizzero della Stampa. Buongiorno.
Buongiorno.
L'abbiamo sentito, avrebbero voluto le porte chiuse. Andrea Manna ci ha detto, le porte chiuse le può chiedere un giudice. In quali occasioni lo chiede e davvero si possono escludere i giornalisti in casi particolari?
Ma appunto, come diceva Andrea Manna, il principio nel diritto processuale penale svizzero è quello della pubblicità del processo, è un diritto fondamentale garantito sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ci sono delle eccezioni, il giudice può disporre che il processo si tenga, come si dice, a porte chiuse, ad esempio quando, come in questi casi, lo esigono gli interessi della vittima, in particolare nei casi di reati contro l'integrità sessuale, soprattutto se le vittime sono minorenni. Appunto, anche quando il processo si tiene a porte chiuse, il giudice consente di regola ai cronisti giudiziari di assistervi, questo per garantire quello che si dice il controllo democratico sull'attività e sul corretto funzionamento della giustizia, che è appunto lo scopo del principio della pubblicità del procedimento.
Quindi c'è comunque, è chiaro, i giornalisti in sala ci sono anche a porte chiuse. Adesso è da capire, e saluto anche il terzo ospite che abbiamo con noi, Bertil Cottier, buongiorno.
Buongiorno.
Professore di diritto dell'informazione all'Università della Svizzera Italiana. A lei chiedo, dal momento che l'abbiamo sentito, le vittime dicono ammesso che ci sia un interesse pubblico, allora ci si dovrà concentrare più su altri aspetti. Cerchiamo di capire qual è l'interesse pubblico, ma soprattutto cosa è di interesse pubblico in un processo per reati sessuali.
Boh, direi l'interesse pubblico è l'interesse pubblico generale di poter controllare la giustizia, questa è la prima priorità, questo direi possibilità in una democrazia di evitare processi direi arbitrari, direi il segreto è sempre uno strumento di abusi. Questo è secondo me il primo aspetto dell'interesse pubblico. Forse c'è un altro, dipende direi del caso stesso, se il caso stesso è il caso che ha creato direi un disturbo nella popolazione, perché è un caso molto direi esplosivo, ma dall'altra parte c'è naturalmente, bisogna bilanciare tutto, c'è l'interesse della vittima a un processo confidenziale, e se nel codice di deontologia dei giornalisti c'è un articolo sui processi sessuali che recita che di solito non si dà il nome della vittima. Allora è un problema di proporzionalità, di bilanciare.
Sì, quindi, e se pensiamo in aula, se concretamente ci mettiamo un po' nei panni di un cronista che segue un processo, come certi dettagli, come sta la vittima in quel momento, cioè permettono anche comunque di rendere più interessante anche il racconto, di rendere anche meglio l'idea, ecco, che cosa si deve evitare di dire rispetto a quello che succede in aula anche?
I dettagli dell'aggressione sessuale.
Quindi ci si dovrebbe basare soltanto su un comunicato stampa?
Direi la sentenza stessa deve essere pubblica. Questo è una garanzia che la Corte Europea di Diritto dell'Uomo ha citato molte volte. La sentenza deve essere pubblica, ma non c'è in questi casi l'obbligo di dare tutti i dettagli alla stampa.
Sì, qui ci arriveremo, ci torneremo anche dopo, cosa è pubblico, cosa non è pubblico, cosa è difficile avere, cosa poi in alcuni casi si arriva anche poi a delle fughe di notizie. Saluto anche Cristiana Finzi, delegata per l'aiuto alle vittime di reati, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, abbiamo sentito, ci sono dei paletti che bisogna rispettare. Quando si affronta un processo di questo genere, si sa forse però anche che questi paletti non sempre vengono rispettati e che comunque affrontare un processo di questo genere implica una rinuncia da parte di una sfera privata, non è così?
Sì, guardi, rispetto a quanto si diceva prima, insomma, il processo a porte chiuse implica la presenza degli organi di stampa e siamo d'accordo che bisogna garantire una sentenza pubblica, però dal mio osservatorio le cronache giudiziarie riportano comunque tutta una serie incredibile ed inutile di particolari che permettono sempre l'identificazione della vittima, ma anche del reo, al di là che non si debba dire il nome, e dobbiamo renderci conto che l'aula del processo non è il luogo un po' più familiare per la vittima, ma non solo perché deve confrontarsi con la presenza di chi ha provocato il danno, ma deve rivivere la propria dolorosa vicenda di fronte a una corte composta da persone che non conosce, e a questo si aggiunge anche la preoccupazione della presenza della stampa che divulga tutta una serie di dettagli particolari della sfera più intima. E questo ha un impatto sia sui familiari e le persone che si conoscono, ma per tutte le persone coinvolte. E questo penso che sia veramente un danno incommensurabile, che aggiunge ancora dolore, rabbia e impotenza, e che potrebbe veramente essere evitato. Dobbiamo poter pensare, tutte le persone coinvolte, che il processo non deve peggiorare la situazione della vittima, e abbiamo una responsabilità, e la stampa lo ha anche, ecco. E non è fare un processo ai media o ai giornali, ma, come dire, riflettere e aver più consapevolezza dell'impatto che hanno un divulgare tutta una serie incredibile di informazioni.
Andrea Manna, proprio su questo hai già avuto dei dubbi, pubblico o non pubblico, poi per raccontare, per narrare, rendere anche la storia più concreta, hai deciso poi di andare per la pubblicazione anche di alcuni dettagli?
Sì, io non condivido praticamente nulla di quello che ha detto la delegata per l'aiuto alle vittime. Non so io dove pensa che si possano tenere a questo punto i processi, nelle segrete stanze di qualche palazzo, non so, non ho capito bene, perché a un certo punto, cioè, i processi sono pubblici. Lydie Coutier hanno spiegato, hanno ricordato qual è la funzione della pubblicità dei processi, quello di permettere appunto un controllo democratico dell'amministrazione della giustizia. Certo, i dubbi, figuriamoci, chi non ha dubbi non deve fare il mestiere di giornalista, ecco, deve fare qualcosa d'altro. Però noi abbiamo il codice deontologico, cioè abbiamo le norme deontologiche del Consiglio della Stampa, abbiamo un perimetro normativo che limita, o meglio disciplina in maniera chiara ma in maniera restrittiva l'attività dei giornalisti giudiziari, che sono le norme del codice di procedura penale, insomma. Addirittura non possiamo filmare
questo dal 2010, giusto, da quando è cambiato,
dal 2011, da quando è entrato 11, sì, in vigore il nuovo codice di procedura penale. Non possiamo nemmeno fotografare l'interno del palazzo di giustizia, non dico l'interno dell'aula, ma l'interno del palazzo di giustizia. Insomma, credo che i limiti siano ben definiti.
C'è però comunque da dire, come diceva Cristiana Finzi, sì, e torno volentieri a parlare con Cristiana Finzi, proprio del fatto che abbiamo comunque una persona che in aula è vittima, però è anche testimone, e quindi di fronte a lei ha anche qualcuno che è lì per mettere in dubbio anche la sua credibilità, e questo è il lavoro della difesa. Cristiana Finzi, la vittima deve essere veramente pronta ad affrontare un percorso difficile.
Certo, non è facile per una vittima denunciare, e deve essere dotta su cosa implica un procedimento penale. Ci sono tutte, come dire, delle conseguenze, e forse qui parliamo sul tema della vittimizzazione secondaria, le conseguenze negative che ha la vittima nell'impatto con l'apparato giudiziario. Allora, la sovrapposizione del ruolo di vittima e quello di testimone è che lei deve fornire la prova di quanto accaduto, però allo stesso tempo deve ripercorrere fasi della vita e ricordi che sono dolorosi se non traumatizzanti. E poi, come dire, la vittima è raccontare dei fatti che devono essere accertati, mentre le emozioni che esprime possono essere anche percepite, non so come dire, ma come intense in un processo di ricostruzione logica. E questo crea comunque disagio alla vittima, che non si sente percepita nella sua interezza. Non so come spiegare, ma sovente le vittime si sentono incomprese nel luogo dove dovrebbero essere deputate ad offrirle giustizia, no? Perché è difficile comunque un procedimento penale, ci sono delle regole processuali difficili da comprendere, i limiti oggettivi che riguardano delle modalità di accertamento dei fatti, cioè ci sono degli interrogatori lunghi, per non dire estenuanti, con domande anche difficili, incalzanti, dove viene messa in dubbio anche la credibilità della vittima da parte della controparte. Cioè, non è facile affrontare un procedimento penale, ci sono i tempi lunghi di una giustizia, che normalmente non riguardano mai quelli della vittima, 2, 3, 4, 5 anni, dove la vittima vive un tempo sospeso. C'è anche un impatto finanziario che va considerato, perché le spese legali in un procedimento penale sono importanti e non tutte le vittime possono essere messe al beneficio del gratuito patrocinio, e la partecipazione anche sussidiaria della LAV ha comunque limiti. E sovente noi sentiamo le vittime che dicono: ma insomma, oltre al danno anche le beffe, perché è vero che c'è anche questo aspetto. Ecco, affrontare un procedimento penale implica comunque, per la vittima deve essere edotta, informata su cosa va incontro e considerare anche questi aspetti qua.
Quindi voi siete anche lì per quello. Luca Lidi, abbiamo da una parte comunque dei giornalisti che hanno il diritto di informare, quasi il dovere di cronaca, che hanno anche questa sorta di bavaglio dal 2011 con questo articolo, appunto, ne parlava adesso Andrea Manna, il 74.4 del codice di procedura penale, che impedisce quasi sempre la pubblicazione appunto del nome delle persone coinvolte in questi fatti e che comunque impedisce di filmare, quindi comunque c'è un bavaglio. Dall'altra abbiamo una vittima che già in un momento difficile deve affrontare, deve riaprire delle ferite. Come uscirne? È veramente difficile questo equilibrio.
Ma io penso che proprio la qualità di una democrazia e di uno Stato di diritto sta nella capacità di conciliare diritti fondamentali anche quando questi diritti entrano in conflitto. In questo caso è stato detto prima, i diritti da conciliare sono da una parte i diritti legittimi della vittima al rispetto della sua sofferenza, della sua dignità, della sua sfera privata e anche al rispetto dei suoi familiari. Dall'altra parte c'è un imputato che ha il diritto di essere giudicato nell'ambito di un processo equo che garantisce quelli che sono i giusti diritti della difesa, in primo luogo la presunzione di innocenza, il diritto di essere sentito, ma poi c'è anche una società civile, cioè tutti noi cittadini che abbiamo il diritto a quello che si diceva prima, cioè un controllo democratico dell'attività e del corretto funzionamento della giustizia, e poi c'è il diritto pubblico all'informazione, che è garantito dalla Costituzione, che è il diritto di informarsi liberamente su fatti di interesse pubblico. Dopo è chiaro che bisogna sempre distinguere tra interesse pubblico e curiosità pubblica. L'interesse pubblico esiste laddove esiste un valore sociale e etico all'informazione e non quando si tratta di soddisfare curiosità.
Però anche lì curiosità, se immagino appunto come si parla dei processi, l'età spesso viene data in questi casi, soprattutto anche quando c'è un personaggio conosciuto, come in questo caso che lavorava per l'amministrazione cantonale, Bertil Cottier, dare l'età, dire in che ruolo la persona era attiva, dare qualche informazione, alla fine ci avviciniamo come se avessimo dato il nome, però se non lo diamo forse non si arriva alla concretezza anche della questione. Come fare? Cosa dice la legge? Che cosa deve fare un cronista di giudiziaria?
Direi che bisogna distinguere l'imputato e la vittima. La vittima ha una grande protezione per quanto riguarda la sua, direi, segretezza, questo è chiaro. Di solito, tranne casi eccezionalissimi, vittime note, di grande notorietà, non si dà il nome, non si identifica la vittima. L'imputato è un po' diverso, l'imputato ha meno protezione, nel senso che può essere una persona che gioca un ruolo nella società, perché è un personaggio politico o un personaggio di alto livello nell'amministrazione pubblica. E in questi casi si può dare il nome. E vorrei anche forse sottolineare un altro punto, nel senso che è vero che il codice di procedura dà la possibilità per il presidente del tribunale di mantenere i giornalisti nell'aula quando l'udienza è a porte chiuse, ma il presidente della corte, e questo è anche scritto nel codice di procedura penale, ha la possibilità di dare istruzione ai giornalisti, non dopo di controllare forse l'articolo, questo sarebbe censura, è inaccettabile, ma di dare certe istruzioni, per esempio non si fa riferimento all'interrogatorio della vittima.
Sì, quindi ci sono anche delle tutele in più per la vittima, quindi appunto si possono, sì, ci sono delle indicazioni. Ma Andrea Manna, dicevamo appunto non si fa il nome, cioè cerchiamo veramente di capire nella pratica, quando si cerca di fare il proprio lavoro, anche l'accesso alla sentenza, non sempre è così facile. Lì si arriva anche a delle fughe di notizie per riuscire a raccontare e scrivere gli articoli.
Beh, questo è un altro problema, perché la comunicazione orale del dispositivo, insomma della sentenza, con un riassunto delle motivazioni, beh, tutto questo viene fornito in aula dal giudice, però poi fanno stato le motivazioni scritte. Ora, queste,
e quelle non sono per forza nelle mani dei giornalisti?
E no, se richieste dalle parti vengono trasmesse loro, no, viene trasmessa a loro questa sentenza con le motivazioni scritte, e poi lì bisogna procurarsi, perché ripeto, è dalle motivazioni scritte che poi tu hai la possibilità di inquadrare bene la vicenda. Però questo è un altro aspetto importante che va al di là del caso del funzionario processato in questi mesi.
Che sappiamo anche lì è stato difficile, sappiamo che un giornale, Popolo Libertà,
certo,
è riuscito ad averlo, ma è una ricerca.
Sì, è dovuto andare fino alla Corte dei Reclami Penali, e la CRP ha emesso una sentenza, una decisione che fa giurisprudenza, insomma alla fine hanno ottenuto la sentenza anonimizzata, no? Però c'è anche l'accesso appunto alle decisioni, soprattutto ecco, ai decreti d'accusa, ma anche ai decreti d'abbandono, quindi alle cosiddette archiviazioni, che lì sono come praticamente delle sentenze assolutorie. Ecco, quello della pubblicità è quello di rendere trasparente la giustizia, quindi l'accesso alle decisioni, alle sentenze, questo è un altro problema. Ricordo e chiudo, c'è una mozione, un atto parlamentare pendente che rilancia questo tema, per far sì che in Ticino ci si avvicini un po' alla prassi dei tribunali federali, che appunto ai giornalisti accreditati forniscono con una data d'embargo le sentenze, no, motivate appunto, sentenze scritte, anonimizzate, e questo è un sistema sicuramente molto molto interessante. Noi abbiamo qui un sito, il sito online della amministrazione cantonale, che però proprio su queste sentenze, insomma, non è ben organizzato, non è ancora ben strutturato. Bene, questo atto parlamentare si propone di rendere accessibile, ecco, in maniera sistematica l'accesso del pubblico alle sentenze. Questo è un grosso problema.
Questo è un grosso problema da parte appunto per la pubblicità, però dall'altra, Cristiana Finzi, so che la dobbiamo salutare tra poco, siamo partiti dicendo le vittime non volevano nemmeno i giornalisti in sala, l'idea di rendere maggiormente pubbliche le sentenze, lei dal punto di vista della vittima come la vede?
E questo è un tema, questo è un grosso problema, nel senso che cosa vuol dire per una vittima? La vittima non chiede una spettacolarizzazione, un sensazionalismo, ma chiede proprio una protezione, e su questo dovremmo rifletterci e come dire conciliare diversi interessi, ma è un tema questo che dovremmo affrontare con tutte le parti in causa per garantire, come dire, sì, un processo equo, trasparente, però ricordandoci anche della protezione della vittima e della sofferenza che c'è dietro anche determinate sentenze. Ecco, questo è importante, è un grosso tema che dovremmo poter affrontare con gli attori. Ecco, probabilmente è interessante avere dei momenti di tematizzazione e capire dov'è il limite di protezione e dove invece entra il sensazionalismo, la spettacolarizzazione, e questo non va bene.
È vero che abbiamo vicino a noi una realtà, quella italiana, dove esce quasi tutto dei processi, e quella della Svizzera italiana, in questo caso, alla quale ci stiamo riferendo, è migliore. Poi è vero che ognuno pensa sempre si può migliorare e si vuole andare in quella direzione. Giusto, mentre lei stava parlando mi è venuta in mente un'idea, una domanda. Lei già ora vede che delle vittime si fermano prima perché hanno il timore di venire identificate solo con quei fatti, quindi che tutta la persona venga ridotta a dei fatti traumatici, e che voglia quindi sottrarsi a questo cercando la privacy?
Certo, questo potrebbe essere un deterrente per le vittime a non più denunciare, perché se da qualche parte c'è il rischio di una forte vittimizzazione secondaria. Dunque, come dire, se attraverso il processo non c'è quella giustizia e come dire, la mia storia, la mia vicenda viene messa in pasto ai giornalisti, o comunque vengano divulgate tutta una serie di informazioni inutili ma non di interesse pubblico, c'è un rischio che la vittima non denunci.
E quindi questo avviene già oggi.
Questo può avvenire, sì, moltissime persone comunque faticano, anche perché quando vedono certi risultati dicono ma non sono in grado di affrontare o di sopportare questo percorso.
Effettivamente l'abbiamo detto, un percorso abbastanza traumatico. Grazie Cristiana Finzi, la lascio ai suoi impegni, le auguro una buona giornata.
Buona giornata a tutti, grazie, arrivederci.
Luca Lidi, parlavamo quindi di sentenza, di fughe di notizie. È illegale pubblicare degli stralci di sentenza? Come vediamo alle volte, sì, ci sono dei passaggi che oggettivamente non sono arrivati magari direttamente dalle parti, magari sono arrivati dalle parti ma non in via ufficiale.
Ma diciamo che è illegale pubblicare ciò che costituisce segreto istruttorio, non necessariamente quello che si trova in una sentenza, visto che la sentenza dovrebbe essere pubblica, ben inteso anonimizzata, perché le persone che sono parte al processo, in primis la vittima, deve godere del diritto all'anonimato. Pubblicare una sentenza si può, anche se la si è ottenute, come si dice, per vie traverse.
E quindi invece chi fa rispettare questi paletti?
Ma diciamo, intanto va detto secondo me che in Svizzera, rispetto al panorama internazionale, le norme che tutelano la vittima e anche le norme che limitano i diritti della stampa, penso soprattutto al tema di cui si parla molto, della rivelazione della citazione dei nomi in cronaca, sono molto restrittivi. Abbiamo delle norme nel codice penale, abbiamo delle norme nel codice deontologico dei giornalisti, e poi ci sono delle norme di tutela. Se la privacy viene violata, esistono i diritti della personalità nel codice civile, quindi ci si può rivolgere al giudice civile sollecitando, a seconda dei casi, tutta una serie di misure anche in via di urgenza. Per esempio, si può far se un giornalista pubblicasse in un articolo il nome della vittima su un giornale online, si potrebbe chiedere l'intervento del giudice per rimuoverlo. Io credo anche, va detto, che non bisogna nemmeno partire dal presupposto che i giornalisti non rispettino le regole. Ci sono delle regole ben precise, esiste la professionalità dei giornalisti. Io credo che nella stragrande maggioranza dei casi le regole deontologiche vengono rispettate. Quando ci sono degli abusi è giusto che ci siano delle sanzioni.
Bertil Cottier, le sanzioni ci sono oppure si tollera comunque, dato che come dicevo poco fa, abbiamo l'Italia vicina, abbiamo altri paesi che hanno le maglie un po' più larghe?
Sì, ci sono anche paesi che sono più restrittivi rispetto alla Svizzera. La Francia, per esempio, ha una tradizione di protezione della privacy che è grandissima. Ma dall'altra parte, in Svizzera, per quanto riguarda le sanzioni, bisogna forse ribadire che abbiamo nel codice penale una normativa che recita che uno che viola un segreto, che pubblica un'informazione segreta, che segreta nel senso, per esempio, informazioni a porte chiuse, per esempio, e viola questo obbligo di mantenere il segreto può essere condannato, e non è, la pena non è, direi, la prigione, è una multa, ma abbiamo avuto casi dove giornalisti che hanno violato il famoso segreto dell'istruzione sono stati condannati, e la Corte Europea di Diritto dell'Uomo ha confermato le condanne.
Andrea Manna, la situazione va bene così, che i familiari scoprono quindi davvero attraverso i media quanto è successo?
Ma io non credo che nel caso dei reati sessuali vada bene così. Poi, come ha detto giustamente Alidi, è la professionalità del giornalista. Cioè, voglio dire, io capisco il rischio della doppia vittimizzazione, però che cosa facciamo? Vogliamo rendere veramente segreti del tutto questi processi? Perché oggi parliamo delle vittime di reati sessuali, un domani la stessa questione, lo stesso problema potrebbe porsi per le vittime di raggiri, di truffe e via dicendo. Cioè, questo è un tema su cui prestare molta attenzione. Io credo allora che per quanto riguarda i processi a sfondo sessuale, credo che appunto abbiamo già abbastanza norme, la professionalità dei giornalisti è fondamentale. Io credo che in Ticino, da questo punto di vista, non ci siano stati abusi da parte della stampa. Sarei invece più preoccupato, sono più preoccupato per quello che succede nel mondo collaterale, che è quello dei social media, dove lì appunto viene sdoganato di tutto.
Che è anche più difficile controllare, quindi i familiari...
Certo, è anche più difficile controllare, sì, ma voglio dire, il nome del funzionario era uscito poco dopo il suo arresto, si sapeva già chi era, ma perché? Perché il suo nome era uscito sui vari social. Ecco, quindi...
Social media, sì. Sì, sì, e non sono media controllati da una redazione, da giornalisti.
Brava, esattamente.
Siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi anche che ci avete ascoltato. Potete scriverci a modem@rsi.ch. La nostra trasmissione torna lunedì. Una splendida giornata a tutti.